Iniziamo con il fatto quotidiano. Covid, proteste e saccheggi a Shanghai per carenza di cibo. La megalopoli è in lockdown dal 28 marzo. Anche Corriere della Sera. Il Covid a Shanghai rischia di travolgere la politica del governo cinese. Il Tempo. Shanghai paralizzata dal lockdown. Esplode la rabbia. La popolazione muore di fame. Immagini devastanti. E anche il Quotidiano Nazionale. Shanghai, altri 25.000 contagi Covid. Lockdown di ferro e rabbia. Cosa sta succedendo?
Fratelli, prestate attenzione a questa notizia. Lo so che a nessuno piace leggere il giornale, è meglio leggere la Bibbia. Però dobbiamo dare un'occhiata a quello che fa il diavolo, no? Quello che sta facendo il diavolo qua e sta ricominciando da capo col Covid. Quindi guerra in Europa, e la Cina non si rilassare troppo che il diavolo viene anche lì. Allora, prestiamo attenzione in che modo, in che senso, cosa vuol dire, cos'è che dobbiamo stare attenti. Stare attenti, fratelli, che vedete cosa dice qua? Sono bloccati in casa, carenza di cibo. La più grande fabbrica di tutto il mondo. E in Cina manca il cibo. E allora c'hanno 1,5 miliardi di persone lì e manca il cibo. E perché? Ma ci pensa il diavolo a farlo mancare. Perché voglio dire che adesso il diavolo sta guardando là, poi guarderà verso qui, no? Già adesso ci sta guardando con la guerra. Arriva anche la carestia tra poco, perché la guerra non è che durerà molto, sta guerra. Beh, non finirà mai questa guerra finché fino a Armageddon, però si calmeranno le armi. Questo voglio dire. E allora prestare attenzione a questa notizia, perché cos'è che ci dicono questa notizia? Questa notizia, sì, c'è il titolo che il giornalista si siede e scrive, ma cos'è che dice nello spirito questa notizia? La notizia dice nello spirito che i migliori luoghi per stabilirsi sono i paesini lontani dalle città. Va bene, lontani dalle città perché dalle città verranno i criminali a andare in giro a approvvigionarsi di cibo, di tutto. Ma criminali, criminali però, armati. E quindi fuori dalle città dove i criminali fanno fatica ad arrivare. I criminali di solito non vanno in giro per le montagne a cercare una casetta, che lì c'è poco. Magari il padrone di casa è un cacciatore e li scambia per un cinghiale. Quindi poi, insomma, i criminali vanno nelle città, nei villaggi, quindi attenzione, fratelli, quindi lontani dalle città. Che il crimine sarà una piaga che colpirà tutto il mondo. Ovunque vi sia carestia, vi sarà crimine, perché i criminali vogliono mangiare e a spese tue. Prossimo, Angela.
Sto pensando che in Cina non fanno mai le proteste. Se adesso si permettono di farlo, deve essere molto brutto.
Deve essere molto brutto, perché bloccati in casa e negozi vuoti. Caspita. È seria la situazione. In Italia noi, più che noi, voi, ne sapete qualcosa di questi. E alcuni fratelli più di altri. I fratelli che vivevano alla giornata, vivevano con lo stipendio mensile. È terribile vivere così alla giornata, che devi ti serve lo stipendio di questo mese per pagare l'affitto di questo mese. È terribile! Terribile! Ma prendi una, comprati una roulotte di 1.000 euro, 2.000 euro... anche senza ruote, la carica su un traino, te la porti in giro e la parcheggi dove è una roulotte scassata di 20-30 anni, però che non ci piova dentro, va bene? E quella, anche senza ruote, meglio, così non te la rubano di sicuro, vecchia, più vecchia è, meno te la rubano. Quindi non dovete spendere, prendere roulotte di villeggiatura. Portatela dove volete, la parcheggiate lì, vecchia o nuova che sia, ma dico vecchia per dire anche se non avete soldi, si può superare, prendete una vecchia e vivete di... prima cosa fate un orto, qui Deborah, Dio la benedica, lei pianta sempre orti, ortaggi, hanno portato queste grandi squash, questa era una squash, no?
Yeah. I zucchini?
Come, sì, era zucconi, era grandissima.
Sì, di 5 kg uno.
Un zuccone di 5 kg. E questo, Dio ti benedica, Deborah. Dalle loro zucchine li conoscerete, dai loro frutti li riconoscerete.
Immensi.
Quindi, la prima cosa che Deborah fa è pianta un orto. Lei è un'ortolana.
Infatti, in un pranzo
Tu ha
ha
dato da
nutrito
mangiare.
tutti noi 8 con due zucchini,
E due zucchine abbiamo mangiato in otto.
che erano grandi, grandi, grandi.
Gli ha messo su un po' di carne trita, va bene, eccetera, e li ha messi nel forno. Caro mio, una leccornia di ristorante a 7 stelle. Va bene?
Yeah,
Allora
wonderful.
voglio dire, ragazzi, preparatevi, perché guarda che se la Cina, che è la più ricca del mondo, più organizzata del mondo, che ha autorità, può fare quello che può fare, sfare tutto quello che vuole, guarda lì, è nei guai. E i guai arriveranno anche dove siete ora, dove siete adesso, lì a Milano, a Roma, a Firenze, in Sicilia, in Piemonte. Va bene? Non state lì a addormentare, sperare nel signor Draghi che lui diventi. No, non diventa niente. Coscienzioso, no, cioè, non ci sperate. Sperate nel Signore. Il Signore dice:
Amen.
trovatevi un posto per sopravvivere. Poi non andate, non andate a lamentarvi dal Signore poi. Signore, perché non mi aiuti? Perché non mi aiuti, Signore, dicevano con gli ebrei quando i romani erano circondati a Gerusalemme. Signore, perché non ci aiuti, dicevano i cristiani quando Lenin preso potere e ucciso 400.000 cristiani. Signore, perché non ci aiuti, dicevano gli ebrei in Germania, dice questo Hitler, vuole ammazzarci tutti. Signore, perché non ci aiuti? Ma perché non ci sintonizziamo col Signore e riceviamo i Suoi messaggi, le profezie e li ubbidiamo? Aspetta, dammi un altro cappuccino, va, rilassati. Siediti che ti passa la voglia di fare qualcosa. Avanti, per cortesia.
Sì, andiamo al prossimo giornale. Il Sole 24 ore. Guerra economica. Via dalla Russia più di 600 multinazionali.
Wow. Doveva accadere, ragazzi. E in futuro vi sarà una divisione netta tra le multinazionali occidentali, moltissime di queste americane, e la Russia. Doveva venire. Ecco qui, sta arrivando. Questo qui che vedete, ragazzi, cercate di vedere all'orizzonte.
Ma cosa significa questo per la Russia? Come
E significa per la Russia niente.
niente.
Niente, che la Russia non è una potenza commerciale come la Cina.
Ma
Non è.
sono notizie buone o brutte? Perché
Ma
queste multinazionali, se spariscono, significa che la gente normale potrà aprire dei negozi e vivere
guarda,
normalmente.
c'è il nuovo reset, che è il nuovo ordine mondiale, vuole far fallire tutti e tutto, perché vuole resettare, spinto dall'influsso del diavolo e dell'anticristo, perché alla fine arriverà il marchio della bestia. E ormai i multinazionali, i globalisti, hanno rubato tutto, non c'è più niente da rubare, e loro stanno facendo fallire tutti. Perché loro ci sono già imboscati, incantinati, immagazzinati tutte le ricchezze del mondo, e dico tutte, che sono tutti in debito, 99%. E adesso cosa rimane? Adesso cosa devono rubare? Rubare le anime delle persone. In che modo? Fa fallire tutti quanti, tutti si metteranno in ginocchio, si sentiranno super benedetti se il governo gli dà delle briciole da mangiare. Va bene, ora queste multinazionali che escono dalla Russia, già si sta palesando, si vede all'orizzonte l'ordine mondiale che arriva. Quindi Magog, che ancora si chiama Russia, ma si chiamerà Magog, almeno profeticamente, da una parte, le multinazionali scappano. Cosa fanno i topi quando la nave affonda? I topi si lanciano, solamente che non sanno, i fessacchiotti che annegano. Ecco, le multinazionali escono dalla padella alla brace, quindi sono ratti che escono dalla titanica Russia che loro credono che sta affondando. In realtà questa diciamo dell'Ucraina è una battuta di arresto per la Russia, battuta di arresto, perché Putin ha fatto più che il fischio, ha fatto il fiasco lì, cioè non ha calcolato bene, infatti ha licenziato un sacco di generali, che voi cosa accidenti, niente. E adesso ha cambiato il generale in Ucraina, ha messo il generale più guerrafondaio, sanguinario che c'è, è quello che ha vinto in Cecenia, quello che ha ammazzato tutti, questo qua. Comunque ormai la Russia è incastrata, è un po' come l'America nel Vietnam, l'America nell'Afghanistan, e l'America ormai era lì incastrata, per salvare la faccia non poteva uscire, e alla fine è uscita facendo un fiasco completo. E la Russia non credo che farà così, però è su quella falsariga, perché la CIA, Pentagono, America stanno armando l'Ucraina meglio dell'America stessa, e quindi non è più una nazione normale che 448 Putin poteva prendere come in Crimea. E lì c'è tutti imboscati del sottobanco, c'è la CIA, il Pentagono, ci sono gli specialisti, lì ci sono i più grandi professionisti militari del mondo, sono lì. Sono lì, infatti il cecchino numero uno del mondo, il numero uno cecchino del mondo, un canadese, ha visto le foto che è sbarcato all'aeroporto per andare lì a ammazzare i russi. Cecchini è la cosa più orribile che c'è, si nascondono e fanno tiro a segno. E questo qui è il numero uno nel mondo, questo uccide persone a 2-3 chilometri, ce n'è uno che ha ucciso uno a 4 chilometri. Cioè devono persino calcolare la curvatura del pianeta quando spari a 4 chilometri, perché ci sono, basta che sbagli di pochi millimetri, centimetri, non prendi più. Quindi deve calcolare anche il vento e la curvatura del pianeta, perché in 4 chilometri già si abbassa di qualche centimetro. Insomma, tutta questa gentaglia, che è un po' come, sai tu, nei film western si chiamavano bounty killer, che esistevano davvero, cioè andavano in giro a uccidere quelli sui quali c'erano le taglie, sai, hanno fatto dei film così, sono gentaglia, gente mercenaria, insomma, ecco, esistevano veramente. Insomma, l'Ucraina ormai è diventata, l'America vuole a tutti i costi che la guerra continui, perché così che vede cos'è che Putin sta facendo, che armi ha, che armi non ha, come reagisce. E però l'America qui prenderà una baglia, perché prenderà la stessa baglia che ha preso Hitler quando ha visto che la Finlandia quasi vinceva e l'esercito russo demotivato, come demotivato questo in Ucraina. E la Finlandia quasi le vince. Combattevano uno contro cento, uno, e quasi la Finlandia vince. Quindi Hitler dice: ma questi qua noi ce li mangiamo come merende. E allora ha invaso, manda 3 milioni di soldati tedeschi a invadere la Russia, solo che la Russia a questo punto diventa motivata. Perdono 20 milioni di morti, muoiono, i russi perdono 20 milioni tra civili e soldati. Però alla fine vincono. Invece i tedeschi non potevano permettersi di... È più piccola la Germania, no? Poi lunghissime le linee per ricevere. Insomma, alla fine ha perso lo stesso di quell'altro fessacchiotto a Napoleone. E quindi l'America qui sta per poco prenderà un abbaglio quale? Perché si illuderà, penserà che questa in Ucraina è la Russia. Questa in Ucraina non è la Russia. Che il vero combattimento della Russia contro i media, non è contro l'Ucraina. Che gli fanno vedere che loro sono i mercenari, loro uccidono tutti, bombardano gli orfanotrofi, gli ospedali, i vecchi e i bambini, non fanno altro, secondo i media italiani e europei. No? E allora l'America dirà: questi qui ci facciamo una merenda. Però dopo questo fiasco, cosa succede? È che la Russia si riprenderà. Si riprenderà come si è ripresa dopo la batosta in Finlandia, che quasi perde. Si riprenderà e stavolta non credo che farà lo stesso sbaglio, tanto più che adesso arriva Gog, arriva l'anticristo e quello lì sa cosa fa, va bene? E alla fine il Signore li punisce tutti, a destra, a sinistra, Magog, l'America. Ci siamo?
Sì, una cosa voglio chiedere su questo articolo.
Parlavi delle multinazionali.
Sì, sulle multinazionali l'articolo l'ho aperto, dice che 600 multinazionali sono uscite dalla Russia nei settori più diversi, da petrolio e hamburger a tecnologia, media, banche, contabilità. Cioè questi vogliono fare guerra economica per far male alla Russia, ma chiedo io, alla fine non è questo per il bene della Russia che stanno andando via?
No, e profeticamente tutto coopera a fin di bene o di male, dipende dal punto di vista, per la Russia, perché uscendo dalle multinazionali la Russia diventa più autosufficiente. Quando misero le sanzioni contro l'Italia e Mussolini spinse le industrie belliche e non aveva gas e petrolio, allora è stato il fascismo che ha inventato le macchine, i motori a scoppio che andavano a metano. Sono stati loro che hanno inventato queste cose, perché erano sotto sanzioni dall'Occidente, l'Italia. Adesso la Russia si imparerà insieme alla Cina, che la Cina ha capito l'antifona. Perché adesso la Cina sta spingendo per difendere la Russia. Senza la Cina la Russia sarebbe già crollata. Invece la Cina la sopporta, infatti il rublo è tornato allo stesso livello prima delle sanzioni, cosa che gli occidentali loro dicono grunt, ma sì. Loro non sono serviti a niente.
Durante una guerra è incredibile.
In mezzo alla guerra il rublo, e Putin che prima aveva un buon supporto in Russia, adesso è balzato all'83% il supporto russo, che i russi sono abituati a fare sacrifici, quindi loro anche se non c'è poco da mangiare lo sono abituati. Questa è gente che ha attraversato l'era sovietica. Le multinazionali sono dei cancri, sia per la Russia, sia per la mia, sia per il mondo. Quindi questi 600 cancri sono usciti. Adesso la Russia ha possibilità di rinforzarsi senza questi 600 cancerogeni. Capisci che succede? Quindi in futuro vi sarà divisione netta tra le multinazionali occidentali va bene, e la Russia e la Cina. Quindi adesso loro, la Russia e la Cina, impareranno a fare a meno dell'Occidente, e l'Occidente gli prenderà un accidente quando vedrà che la Russia fa meglio di prima, fa meglio senza le multinazionali, giusto?
Sì, interessante questo. E vado al prossimo?
Sì.
La Stampa. Andrea Margeletti, ora la Cina è uscita allo scoperto posizionando i suoi aerei in Serbia.
Ho capito cosa ha fatto la Cina.
Corriere della Sera, la Cina ha inviato alla Serbia 6 aerei militari con una fornitura di missili.
6 militari, 6 aerei cargo.
Wow. E l'altro giornale, Formiche, missili da Pechino a Belgrado, i 6 cargo cinesi in Serbia. Cosa vuol dire? Abbiamo capito che la Serbia è da parte della Russia, ma perché la Cina deve dargli armi alla Serbia?
Certamente, stanno usando un sacco di scuse e dire che era già programmato, bla bla, non ci credo. Nessuno ci crede. 6 aerei cargo, questi aerei giganteschi, che portano missili. Cioè praticamente questo qui sarebbe il bastione meridionale contro la NATO. Praticamente lì, e questa è una cosa che stanno facendo in combutta la Russia con la Cina. Stanno posizionando per la prossima guerra praticamente, che la Serbia ce l'ha con la NATO, perché ti ricordi che negli anni 90 la NATO ha bombardato per 8 mesi la Serbia, Belgrado. Perché? Perché Kosovo voleva l'indipendenza, la Serbia non glielo voleva dare, e la NATO ha bombardato la Serbia, alla fine li ha costretti. Adesso Donbass vuole l'indipendenza e la NATO no, dice adesso le regole sono cambiate, non potete più avere indipendenza, anzi non ne parliamo neanche che vi hanno bombardato per 8 anni. E questa è l'America prostituta di professione, via del porto, abita al porto. Quella via. È una cosa, come dice la Bibbia, Babilonia, la prostituta. No? Cambiano regole, bombardano chi vogliono, vanno a bombardare l'Iraq, l'Afghanistan, 1 milione di morti, l'America può farlo. Però se la Russia fa un pochino, non così tanto, un pochino, si scatena a fine mondo, tutte le televisioni italiane, la Rai 1, la Rai 2, la Rai 3, tutti lì a dire oh. Sono un branco e una sporta questi qua. Niente, stanno posizionando i missili per la prossima guerra. Infatti io ho sempre detto...
Ma quale prossima guerra?
È la guerra che seguiranno. Perché questo qui in Ucraina sono... In Ucraina stanno seminando i semi per la prossima guerra. Cioè la seconda guerra mondiale è venuta perché i semi della seconda guerra mondiale sono stati seminati alla fine della prima guerra. Cioè il diavolo finisce una guerra e già prepara la prossima.
Wow.
Quindi nella prima guerra mondiale hanno maltrattato la Germania così tanto, l'hanno umiliata in tutti i modi. Hanno costretto a rendersi alle condizioni che loro hanno voluto. Però i tedeschi hanno dimenticato che i tedeschi, questo non gli sarebbe andato a genio. E allora appena è sorto un Hitler, tutta la Germania l'ha seguito. Stavano ancora leccandosi le ferite della prima guerra mondiale perché la pace è stata troppo squilibrata. Cioè Inghilterra, l'America, la Francia se ne sono approfittate, compreso l'Italia anche. E quindi è arrivato un Hitler e ha fatto crescere i semi dell'odio che gli alleati ha seminato in Germania alla fine della prima guerra. Adesso in Ucraina, l'Ucraina è un luogo da dove si proietterà la prossima guerra. L'Ucraina in qualunque modo finisca saranno tutti scontenti, tutti. Kiev e l'America che sono la stessa cosa, perché perderanno il Donbass. Sono lì che li sposti i russi, nessuno, ci vuole una guerra mondiale per spostarli, no? Poi anche per salvare la faccia, il Donbass adesso voteranno, vorranno far parte della Russia come la Crimea e nessuno, e lì non ci piove. Adesso vediamo se sta contenta Putin, speriamo che si ferma la guerra, perché strategicamente parlando a lui gli farebbe comodo Odessa, che prendendo Odessa ha bloccato tutta l'Ucraina, l'Ucraina diventa un fantoccio completo.
Cioè, prende il mare?
Sì, adesso hanno affondato la nave ammiraglia russa, hanno tirato un missile, gli americani, vabbè ufficialmente l'Ucraina, ma è tutta l'America che fa quello, hanno tirato un missile contro la nave e l'hanno affondata. Ma oggi è facilissimo affondare una nave, non ci vuole niente affondare una portaerei, gli tiro un missile di un certo calibro, la portaerei affonda. Potrebbe farlo la Russia in qualunque momento, la Cina, non lo fanno per educazione, per una regola non scritta. Se tu fai questo, io faccio quello. Ora la Russia non si sta agitando molto, ma se conosciamo i russi sappiamo che stanno preparando la prossima mossa. Ora io mi aspettavo che la Russia affondasse tutte le navi ucraine. Ho controllato su Gluglu, su internet, e cosa ho scoperto? Ucraina non c'ha navi. C'ho quattro barche da pesca. E no, perché se le prese tutte la Russia, era il porto della Crimea, che c'era tutta la flotta grandissima ucraina, che poi era la flotta sovietica. E Putin se l'è presa, perché era sua. Capito che succede? E adesso che Putin è lì, che cioè praticamente l'America gli ha fatto un occhio nero affondandogli la nave ammiraglia, che si chiama Moskva. La nave ammiraglia russa, quindi è un occhio nero che gli ha fatto, oh caspita, è paragonabile, quella la nave più potente, più eccetera, della Russia. È come andare a prendere la portaerei americana più grande e affondargliela, rischia la guerra mondiale. Cioè, vedi, la Russia dice: cosa faccio? Non sta facendo niente. Quindi questo mostra che la Russia si controlla. Ci siamo fino a qui? E quindi questa, la Cina sta posizionando i missili per la prossima guerra. La prossima guerra i cui semi vengono seminati adesso in Ucraina. Vedi com'è, che bocca grande come parlano Biden e Zelensky. Odio sopra odio, offese sopra offese, insulti sopra insulti. Questo è un modo di perpetuare la guerra, perché l'America ha bisogno che la guerra venga perpetuata per accentuare il solco tra la Russia e l'Europa. Che la Merkel aveva fatto i patti con la Russia, aveva insistito, la Merkel di persona, a non fare passare il gasdotto per l'Ucraina, farlo passare sul Mar Baltico per aggirare l'Ucraina. E la Merkel ha insistito su quello, adesso la criticano. E l'America, questo non gli stava bene, questo gas. Che l'Europa appartiene alla Russia così, cioè almeno a livello troppo amichevole. E allora questa guerra è il solco che l'America, con sotterfugi, con imbrogli, con inganni, con i mercenari nazisti che ha pagato Maidan nel 2014, e con la propaganda di tutti i media, incredibile come tutti i media sono americani. C'era Russia Today, la Russia di oggi, un canale televisivo ottimo, che trasmetteva filo russo ovviamente, e l'hanno chiusa in Europa, non più può trasmettere. Puoi solo ascoltare Radio Bruxelles. Ok, Draghi lì che luce delle scarpe, l'Italia a traino e l'America con Biden che si appoggia al muro e grida e offende. Avanti, Angela.
Prossimo giornale ADN Kronos. Cina avverte l'Europa. Attenti, Russia può essere molto pericolosa. Un
Capito?
colloquio.
La Cina l'avverte, non scherzate con la Russia, perché la Russia in questo momento, la Russia è un po' con le mani legate, non può combattere nelle città e ammazzare tutti i civili, alle mani legate. Quindi ha fatto un fiasco lì. Il Blitzkrieg doveva fare una settimana, quello che prendi, prendi, arrivederci. E no, vuole di più, di più, di più, di più. E alla fine non ha capito la Russia che dietro l'Ucraina c'è tutta la superpotenza americana. Lì ci sono quanti milioni è l'Ucraina? 30-40 milioni? l'America li vuole armare tutti con mitragliatori, tutti. Quindi adesso non so se tutti spareranno, però li stanno armando tutti. Quindi non è guerra Russia-Ucraina, è Russia-America.
Sì.
Solo che l'America, da quella prostituta che è, invece di andare di persona a combattere, come fa la Russia, usa i suoi burattini, combatte per delega, cioè
sì.
Quindi combatte attraverso l'Ucraina.
41 milioni, già 40? Ucraina. 41.
41 milioni, che l'America vuole armarli tutti. I bambini che allattano sul passeggino, invece del biberon, gli vogliono dare un mitra. Capito? L'America vorrebbe. Quindi pregare che l'America esca dall'Europa, e uscirà, però non con le buone, ma con le brutte. Quindi se Putin è furbo, come io credevo che era anche più furbo, però ha fatto un sacco di sbagli qui, poveraccio, adesso è nei guai. Avanti, Angela.
Questo articolo dice che era un colloquio tra l'ambasciatore Pechino e Roma a Mosca, e l'ambasciatore cinese dice a quello italiano: dando armi all'Ucraina, voi gettate benzina sul fuoco e poi chiedete aiuto a noi per spegnere questo fuoco. Non è giusto e non è neanche nei nostri interessi.
Wow, quanto, molto saggio questo.
Dicono i cinesi.
C'è altro?
La Cina ha rivendicato, è una grande potenza economica e anche militare, non più disposta a tollerare né l'egemonia mondiale americana né le continue ingerenze occidentali nei nostri affari interni.
Cioè la Russia sta dicendo, la Cina ha rivendicato che la Russia è una grande potenza economica e militare, no?
Sì.
Quindi dice: non tirate troppo la corda, perché può perdere la pazienza.
Sì.
Va bene, allora quindi che succede qua? Succede che la Russia e la Cina mandano un messaggio, fanno sapere all'America e alla NATO che non sono i padroni del mondo. Che l'America e la NATO non hanno capito che non sono i padroni del mondo. Quando è cascato l'impero sovietico, l'America si è trovata come la superpotenza unica. E adesso la Cina gli sta dicendo: non lo siete più, che noi in Cina ci siamo sviluppati e commercialmente siamo quasi come voi, militarmente c'è ancora un po' di anni da andare, poi lo saremo. E la Russia comunque è uguale all'America più o meno con le armi nucleari, con le armi convenzionali no, perché l'esercito convenzionale è disastrato dalla caduta dell'impero sovietico. Quindi quello che io vedo questo, che quando la guerra finirà in Ucraina, adesso c'è un grande incrinamento tra Russia e NATO, l'America non conta perché quella lì è, per ragionare con l'America deve solo fare una guerra, niente, non capisce altro l'America, e arriverà anche quello. Ma l'Europa invece ragiona, non c'è l'anticristo, sta ragionando un po' di più, e infatti vedi c'è l'Ungheria, la Turchia che è nella NATO, cioè non è che sono così contenti di andare a fare la guerra. A chiacchiere, sì, l'Italia manda armi, però hanno una FIFA grande da lì a fare la guerra. In Russia, la Russia è la tomba degli imperi, lì è stato seppellito l'impero napoleonico, l'esercito tedesco, e adesso è il turno dell'America. L'America sarà la tomba dell'America, anche l'America non lo sa, noi lo sappiamo per profezia. E allora io vedo che sta arrivando un grande incrinamento, c'è una grande crepa che viene. E qual è? Adesso non si vede ancora, ma io la vedo, ed è una crepa che separerà l'Europa dalla NATO. Io vedo che la NATO c'ha giorni contati, cioè praticamente l'Europa si sta stancando dalla egemonia, la strapotere, l'oppressione, la prepotenza dell'America dentro la NATO. La NATO deve seguire l'America, appunto, basta. Noi paghiamo di più, abbiamo più esercito e gli altri devono seguire. E i burattini politici li seguono. Allora cosa avverrà? Avverrà che la NATO si inclinerà. La NATO europea non sarà più NATO, ma sarà l'Europa, e si separerà dall'America. Non ci sarà più la NATO. Questo vedo, non troppo, non sarà oggi o domani, ma lo vedo. Avverrà che la Russia anche dovrà darsi una calmata, dovrà, come dire, ingoiare il rospo, cioè di questo che dicevo, l'affondamento della sua nave, gliel'hanno affondato, gentilezza degli armamenti forniti dalla CIA, del Pentagono, non è che l'Ucraina può fare questo. Comunque, dopo che si saranno calmati i cosiddetti tamburi di guerra, io quello che vedo innanzitutto è la Germania, vedo la Germania che è la guida dell'Europa, che paradossalmente si avvicinerà alla Russia, si stancherà di pagare, di comprare il gas americano al 30% in più, e che non basta neanche. Sono andati in Qatar, dall'altra parte del fuori dell'Europa, non è così semplice portare il gas del Qatar. E poi se c'è una guerra, cosa fa quel gas lì? Si ferma, perché basta che tira una bomba sul tubo e ciao. Quindi guarda, non è mica uno scherzo che l'Europa riceve 40% di gas e petrolio della Russia. Tutto un tratto ci pensa l'America. L'America non è in grado di supplire. Tutte le promesse che ha fatto non è niente paragonato a quello che comprano dalla Russia. E allora, diciamo, praticamente la Germania si avvicinerà alla Russia. E perché si avvicina alla Russia? Beh, anche perché la Germania è stanchissima di dover seguire sempre gli USA e la NATO dell'America. Solamente perché tanti anni fa, una settantina di anni fa, la Germania ha perso la guerra con l'America. Adesso la Germania non gli dispiacerebbe essere un pochettino lasciata in pace. Dopotutto è una delle nazioni più potenti al mondo. Quindi la Germania, molti dicono, dovrebbe avere un seggio fisso alle Nazioni Unite col diritto di veto. La Francia non glielo vuole dare, allora sono gli altri di gara. E allora, cioè la Germania vorrebbe che l'America se ne andasse, va bene? Però il fatto che la Germania non gli piace che l'America è così egoista che pensa solo ai suoi interessi, ma non agli interessi della Germania e dell'Europa. L'America non lo vede che l'Europa ha bisogno del gas, non lo vede. Vede solo che Putin è un guerrafondaio. Beh, in buona compagnia, cioè. L'America non la batte nessuno. Quindi l'America ha deciso così di usare l'Ucraina come è una copertura per combattere la Russia. Non si può guardare l'Ucraina come la nazione debole che era, ma adesso dobbiamo guardare l'Ucraina come la rappresentanza della superpotenza americana dietro. E quindi l'Ucraina, io credo che sarà il trampolino. L'Ucraina è il trampolino per le prossime guerre, perché in qualunque modo finisce, finirà male. Per la Russia, che non ha preso tutto che voleva. Per l'America, che perderà l'Ucraina e l'America perderanno il Donbass, la Crimea, che dà un grande potere alla Russia sul Mar Nero. Tutti saranno scontenti, come un po' la Prima Guerra Mondiale. I semi per la prossima guerra. E poi c'è i globalisti che sono a potere in America, che mettono in bocca del povero burattino che si chiama Biden parole talmente offensive contro la Russia, che alla fine la Russia potrà solo lavare queste offese con un'altra guerra. Cioè la Russia se le lega al dito tutte queste offese, che sì, lui offende Putin, vabbè, ma Putin ha l'83% del supporto, sta offendendo l'83% dei russi. Quelli sono contenti di fare un po' di fame, ma di suonargliela all'America. Quindi è più che chiaro che, essendo la Russia in cattive acque, l'America vuole prolungare la guerra, è più possibile. E la Russia, stoltamente, la Russia ha preso il brutto posto che era dell'America. La Russia ha preso il posto degli americani, che avevano combattuto 20 anni in Afghanistan e poi in Iraq, eccetera, e hanno perso dappertutto. La Russia ha preso questo posto. La Russia è frustrata perché le sa che era una superpotenza ed è attualmente una potenza regionale, ma si sente una superpotenza mondiale, però non lo è. Lo sarà, non lo è ancora. E quindi ha fatto il salto doppio, in Ucraina non doveva farlo. Ora, se era l'impero sovietico, sì, 448, i carri armati entrano, Ungheria e Cecoslovacchia, ciao. In un giorno conquisti tutto. Ma in queste situazioni, oggi non c'è l'impero sovietico, quindi non è in grado la Russia di fare quello che ha fatto l'Ungheria. Guarda, è giusto che la Russia ha difeso il Donbass, sì, perché quelle 8 anni, 14.000 morti, e andava difeso, l'America non gli interessa niente, finché muoiono i filorussi che muoiono, però quando muoiono i filoamericani allora si scatena tutta la macchina mostruosa dei media, fa vedere tutti i bambini che sono morti, eccetera, però non è che l'ha fatto vedere quando morivano in Donbass. Non è che hanno fatto vedere i bambini che morivano in Iraq, in Afghanistan, no, quello lì cosa c'entra? Davano lì portare democrazia, dicevano. Infatti mi ha sorpreso, Putin lo faceva più intelligente, perché la Russia si è messa ora da parte, si è messa dalla parte dei guerrafondai. Era sufficiente che ammassavano la frontiera dell'Ucraina, ammassavano soldati e basta, lì trattavano. Quindi si è sporcato le mani completamente. E comunque, insomma, adesso la Russia miette frutti cattivi di perdite, ha fallito il Blitzkrieg, eccetera. E adesso speriamo che, affondata questa nave ammiraglia a Moskva, che gli serva a Putin per darsi una calmierata, cioè una regolata, che Putin capisca che non ha più non ha ancora la potenza di affrontare un'America che controlla tutti i media. E tramite di questi cosa fa l'America tramite i media? Rigira le carte delle opinioni pubbliche occidentali, come gli pare, gli piace. Guarda, basta che segui le notizie italiane e ti rendi conto che influenze che c'è l'America. C'è addirittura i propagandisti americani che arrivano in televisione e propagandano, odio contro Putin. E i moderatori della TV, sì, si sembrano ipnotizzati. In realtà il popolo italiano, hanno fatto delle statistiche, sono contrari a mandare armi, contrari a coinvolgersi, il 60%, 60-70%, 65%, una cosa così. Però i politici non gli interessa niente, loro, l'America ha i dollari. Tanto sanno questi politici che non vengono rieletti, quindi incassano e ciao, Draghi in testa, no? Cosa mi aspetto e cosa spero? Spero che Putin si renda conto che è corso troppo in avanti, che non ha ancora per battere l'America e che deve fare la pace al più presto, prima di prendere altri occhi neri. Non sta combattendo contro Zelensky, sta combattendo contro l'America, gli danno i missili, gli danno le armi più moderne. Quindi territori come il Donbass se li può tenere. E presto li dovrà anche consolidare, perché lì c'è ancora la guerra. Lui, Putin, credo che spero, dovrebbe aspettare sta solo aspettando qualche giorno di conquistare alcune città nel Donbass e poi dire ok, adesso facciamo la pace. Io mi tengo quello che ho preso e voi vi arrangiate. Però se lui ancora non l'ha conquistata, perlomeno intorno al Donbass, conquistato tutto, non può fare le trattative. Sto parlando da un punto di vista politico. Lui per trattare deve prima conquistare e poi dire ok, mi date tutto? No, non te lo diamo. E allora mi tengo quello che ho. No, non puoi. Sì, posso. E così vanno avanti, tira e molla fino alla prossima guerra. Ci sarà un'altra guerra, sicuro.
Quindi dice che a Putin
non so se sarà in Ucraina o più grande, o che ci sono nazioni agguerritissime come la Polonia e i Baltici che vogliono i soldati americani a tutti i costi, non vogliono entrare a far parte della Russia. E vogliono questi qui, sono prontissimi a fare qualunque guerra.
Dimmi. Dici che Putin dovrebbe accontentarsi con quello che si è preso e fermarsi qui?
Sì, dovrebbe consolidare quello che ha e fermarsi. Questo qui dal punto di vista cristiano.
Sì, sì.
Però dal punto di vista politico li vuole di più, perché deve salvare anche la faccia in Russia. Ha perso tantissimi soldati, generali, ufficiali, adesso ha perso anche la nave ammiraglia, quindi deve fare qualcosa per salvare la faccia. Quindi l'unica cosa è cercare di... Adesso mi aspetto che sferri un attacchi tremendi per conquistare più città, quindi bagno di sangue, perché adesso l'Ucraina è armatissima, c'è tutto l'America, l'ha armata al massimo, quindi è un po', già non dico come Stalingrado, ma insomma combatteranno porta a porta. Va bene, anche noi combattiamo porta a porta, però per evangelizzare. Va bene, quindi allora che si tenga quello che ha conquistato Putin e se ne ritorni a Mosca, e dopodiché cioè, siccome c'è, i media russi sono sotto controllo del Cremlino, e riceverà i suoi allori, allori di salvatori del Donbass, e festeggerà, sai che stanno, devono festeggiare una festa il 9 maggio in Russia, che è la festa della vittoria sui nazisti. Non può presentarsi lì con una sconfitta. Nel limite del possibile dovrà dire un qualcosa, dovrà mettere sul tavolo. E gli hanno appena affondato la nave ammiraglia, cioè quello lì in certo senso, insomma, se lui fosse in contatto con lo Spirito Santo, con il Signore, dovrebbe capire che sta tirando troppo la corda. Non puoi combattere contro l'America però cercando di rispettare i civili ucraini, quindi non può bombardare i civili, non può ucciderli, grazie a Dio, non come l'America ha fatto in Iraq per esempio, grazie a Dio, e quindi non può farlo per i media, e ma allora perdi la guerra. Quindi noi come cristiani preghiamo che si fermino questi qua. Una cosa voglio dire, che solamente gli studiosi di profezie bibliche capiscono quello che Putin non può capire. Ed è questo, che Gog, l'anticristo, non è ancora arrivato, la Russia non è ancora la potente Magog, che l'anticristo renderà tale. Putin questo non lo sa, non lo può capire. E quindi dovrebbe capire che non è il tempo di rivendicare i suoi diritti di potenza Russia Magog, come la Bibbia dice che diventerà. Perché solamente Gog potrà fare questo. Gog, l'anticristo, solamente lui può innalzarsi contro l'America e fare guerra e vincerle, come le profezie Daniele 11 mostrano. Ma lui c'ha la forbizia satanica, e va bene, e questo avverrà solamente dopo che Gog, l'anticristo, avrà potenziato il cosiddetto undicesimo corno, va bene, è la Russia, di Daniele capitolo 7. Allora, e solo allora, la Russia potrà prendere a botte l'America. A quel punto, perché l'America sarà anche abbandonata dall'Unione Europea. Che le profezie dicono che l'Europa abbandonerà l'America. Infatti, ma tu lo vedi che ci sono incrinature dappertutto. Il governo Draghi in Italia, che è lì, che è America, armi all'Ucraina, non è l'Italia. L'Italia è stragrande maggioranza, è contro quello che questo fantoccio sta facendo. È contro. Hanno mandato diffide. I politici hanno detto: ti diffidiamo da fare guerra in Ucraina, l'Italia è contro. Ma questo banchiere, lui ha gli occhiali con $2 sopra, non è che vede, non riesce a vedere quello che Dio vuol mostrargli. Grazie Signore.
È una cosa che, se ascolti la versione americana su questa guerra, dicono tante cose giuste e puoi solo essere d'accordo, perché hanno ragione in tanti sensi. Se ascolti poi la versione ucraina, la versione russa, tutte le versioni dicono qualcosa di buono e di giusto, ma come vede il Signore questa situazione in Ucraina? Perché Lui è l'unico giudice giusto. Come vede Lui questa situazione?
Dal punto di vista di Dio?
Sì.
Signore, aiutaci. Fino adesso abbiamo fatto un equilibrio un po' politico, eccetera, no? Vedere un po' più sullo spirituale, vedere come la vede il Signore.
Perché tutti sembrano ad avere ragione, e sì, in certi sensi ce l'hanno. Ci sono quelli che soffrono, c'è il Dio che sicuramente vuole giustizia. E come si trova questa giustizia?
Guarda, io, quello che sento io nel mio piccolo, come il Signore vede l'Ucraina, la politica, tra virgolette, di Dio, ossia il metro di misura di Dio, lo vediamo in Matteo 25. Matteo 25, 31 in avanti, vediamo la politica di Dio. Cioè, avevo fame, mi avete sfamato, avevo sete, mi avete dissetato, ero nudo, mi avete vestito, ero in prigione. Questa è la politica di Dio. E possiamo parlare della Russia, il Donbass, Vienna, le colpe dell'America, le colpe della Russia, quello che è. Però com'è che Dio vede la cosa? Parlando della politica, sempre ci si sporca, si fanno anche errori. Cerchiamo di non sporcarci, cerchiamo di stare sulle nuvole di Dio dall'alto. Dio sta guardando quello che succede in Ucraina, sicuramente che lo sta guardando, sta scuotendo la testa. Lui vede il male da una parte e dall'altra, vede chi ha provocato e iniziato questa guerra. Dio vede chi vorrebbe finire questa guerra e chi la vorrebbe far continuare. Anche quando guarda le notizie della TV, c'è gente che l'hanno capito, anche i politici l'hanno capito, che è l'America che vuole continuare, è la Russia che ha sbagliato, vuole finire. Ma dategli insomma le sue zone, almeno quello offritegliele. Offritegli le zone russofone, no. Zelensky ha detto vogliamo la Crimea indietro, vogliamo il Donbass indietro, impossibile. Sta chiedendo la luna. Va bene, è come se l'Iraq direbbe, o l'Afghanistan direbbe, vogliamo quello che l'America, vogliamo che l'America viene qui e toglie le mine anti-uomo che i bambini giocano a pallone e saltano per aria. L'America non lo farà. Perché sono guerrafondai. Quindi la mia piccola opinione è che i torti sono da ambo le parti. Va bene? Ci sono cose che non ci possono dire a Zelensky, non puoi chiedere queste cose. Perché? Perché sono sbagliate? No, magari saranno anche giuste, ma sono anche sbagliate. È come se tu vai in America e dici all'America, devi ridare i territori agli indiani. Digli all'America, tu il Donbass, tu puoi dare il tuo Donbass agli indiani che gli avete rubato le terre. Puoi ridare le terre che hai rubato al Messico?
Mai.
Puoi ripagare Cuba per le invasioni che hai fatto? I danni che hai fatto a Nicaragua? L'America non ti risponde neanche. Cioè, così parlare, non puoi parlare con queste potenze in termini. Quindi Zelensky fa solo propaganda, Zelensky. Perché? Perché ha le spalle coperte dal Pentagono. Quindi la mia piccola opinione è che i torti sono da ambo le parti. Chi più chi meno, ognuno giudichi. Quindi la Russia avrebbe concluso di più con una strategia di pressione, spiegamento di forze, stile guerra fredda, senza sporcarsi le mani di sangue, entrando in Ucraina dove rischiano di fare la fine dell'America. Vienna, Afghanistan, Libia, e l'Ucraina da parte sua aveva fatto bene a non iniziare nel 2014 a bombardare i filorussi del Donbass, che sono russi quelli lì praticamente, il 90%, cioè 80-90% sono russi quelli, e ha provocato 14.000 vittime, compreso bambini, donne incinta, eccetera. Queste foto però sono tabù. Se ti presenti con una foto di te, tu sei un putiniano. Insomma, 14.000 morti tra mezzo all'etnia russa che è provocata da Kiev. Quindi notiamo che nonostante le cose non vanno bene per Putin in Ucraina, però lui è popolare in Russia, la sua popolarità cresce. Quindi i giudizi di chi ha ragione, più torto, variano sempre in base a chi chiedi. Prima di chiedere giudizio, chiedi con chi è allineato. Se lo chiedi a Draghi, si sa cosa ti dice. Quindi vedi se sono allineati con il nuovo ordine mondiale occidentale o l'America, cioè ti dirà la versione americana, o con quella orientale, ti dirà la versione russa. Allora, cosa penso io? Non è che è così importante, perché né Putin né Biden controlli la tua lista lì. Putin e Biden ti seguono Radio Blast?
No, purtroppo.
Ecco, non credo che adesso potremmo incidere. È una radio questa che è seguita dalle pecore, non dalle capre. Io personalmente sono allineato col partito, virgolette, il partito di sopra.
Quale?
E vai a Colossesi. Dimmi quando ci sei arrivata. Capitolo 3.
Arrivata.
Sei arrivato?
Sì.
Prima scrittura.
Colossesi 3, 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Colossesi 3, 1 e 2.
1 e 2, fermi lì. Allora, noi siamo del partito di sopra, fratelli. E non è che guardate a partito di qua o partito di là, devi scegliere se essere fregato di là o di qua, capito? Invece se guardiamo Primo Cronaca 22 c'è una scrittura.
Primo Cronaca 22, 19.
Ecco, ce l'hai.
Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. Primo Cronache 22:19.
Paolo dice: cercate le cose di lassù, aspirate le cose di lassù. E questo qui in Cronache cosa dice? Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. E allora dobbiamo disporre l'anima, lascia perdere le notizie, ragazzi. Capito? Quando seguiamo le notizie, cerchiamo di non crederle. È come quando prende la malattia. Se la credi, la malattia rimane. Se invece dice, qui c'è una malattia, ecco, beh, io non ci credo. Perché? Perché Gesù ha detto che io, se ho fede, io sono guarito. Io credo che sono guarito. E se ci credi veramente, tutto quello che credi, tu avrai, compreso la guarigione. Io vedo queste guerre, ma vedo che sopra le nuvole, sopra le bombe, sopra le esplosioni, sopra i morti, sopra i cimiteri, c'è Dio.
Amen.
Allora, ho chiesto al Signore delle Scritture specifiche riguardo questo conflitto. E adesso venendo qualcuno che ho ricevuto, giudicate voi, va bene, vedere Salmo 62, Giobbe 34, chi ci va? Salmo 62, 10 a 12.
Salmo 62, 10. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore.
Quindi se c'è ricchezze, distacca il tuo cuore da esse. Avanti.
Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio.
Capito? Non all'America e neanche alla Russia. Appartiene a Dio. A chi appartiene l'Ucraina? A Zelensky? No. A Dio. A Putin? No.
Amen.
A Dio.
Amen.
All'Occidente? Ma neanche per l'Occidente. No. Appartiene a Dio.
Amen.
Lo finisci?
A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Salmi 62, 10 a 12.
Retribuirai secondo la sua azione. Giobbe 34, 11, andiamo.
Perché egli rende all'uomo secondo le sue opere, fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. Giobbe 34, 11.
Egli rende all'uomo secondo le sue opere. Dio è il giudice finale. Lui darà il salario eterno in base alla condotta di ciascuno di noi, e quelli che non si sono convertiti a Cristo avranno un salario che durerà per tutta l'eternità. Ripetiamo Giobbe 34:11.
Perché egli rende all'uomo secondo le sue opere, fa trovare a ognuno il salario della sua condotta.
Wow! Attenzione, viene il salario. Proverbi 24, lì c'è un'altra scrittura lì. Viene il giorno che il Signore dirà, non è che dirà sei americano, sei russo, sei italiano, sei cattolico, protestante. Com'è stata la tua condotta in Cristo? Ah, ma io sono sotto la grazia, io non devo fare niente, Gesù fa tutto. Se ho problemi, ma che salga lui sul Calvario di nuovo se vuole. Ah sì? Il Signore ci giudicherà in base alla nostra condotta nel Vangelo. Se, in base alla nostra condotta secondo i comandamenti di Cristo. Siamo ancora sotto la legge di Gesù. Che scrittura ti ha dato lei?
Proverbi 24, 11.
Allora, vai, e anche 12 per cortesia.
Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Proverbi 24, 11 e 12.
Hai capito? Cioè, sono morti, muoiono per esempio 14.000 Donbass, i giornali non ne parlano, è tabù. Se lo menzioni sei un putiniano. A Putin c'è già abbastanza disgrazia per conto suo. Non mettiamogli delle altre. Qui le capre non è che vanno a uno, vanno in gruppo e si odiano. Insomma, il Signore vede dietro il fumo delle bugie di propaganda, dietro il fumo dove i guerrafondai si nascondono dietro propaganda, dietro quelle televisioni, in nome della pace desiderano e preparano la guerra. Nel nome della pace mandano armi. Due per terra lì a picchiarsi, a rotolarsi, a prendersi a pugni. Uno, certo che uno c'ha ragione, uno torto, forse tutti e due a torto. E allora arrivi tu, il democratico americano comincia a dare armi a uno. Ah sì, ma sei impazzito, scusa, è così che vuoi fare? Eh sì, perché lui c'ha ragione. E questo sta facendo l'America. Sono putiniano? Sono a favore dell'invasione dell'Ucraina? Certo che no! Salmo 55, 20 al 23, altra scrittura.
Salmo 55, 20 al 23. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro.
Questa qui sono i media, ragazzi. Una bocca.
Ah.
Oh, belle parole. Come parlano bene questi alla TV. Tutti diplomati, tutti universitari, tutti avvocati. Come parlano bene. La bocca più untuosa del burro.
Ma nel cuore ha la guerra.
Ma nel cuore c'è la guerra.
Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate.
Wow, quindi parole delicate.
Proprio un'immagine della media.
Noi amiamo l'Ucraina, mandiamo armi perché li amiamo così tanto. Avanti.
22. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Ma tu, oh Dio, fai scendere costoro nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti non arriveranno alla metà dei loro giorni. Ma io confiderò in te.
Gloria a Dio.
Salmi 55, 20 a 23.
Dice, non arriveranno alla metà dei loro giorni. Cioè sta dicendo la Bibbia, questi mercenari, questi guerrafondai, questi imbroglioni, la TV e fuori dalla TV, non arriveranno alla metà della loro giorni. Un nefasto futuro, un futuro di morte, aspetta questi guerrafondai che a tavolino progettano guerre. Ezechiele 7,23, il Signore dice a costoro, Ezechiele 7,23 al 27.
Prepara le catene.
Prepara le catene.
Poiché questo paese è pieno di assassini.
Se vuoi dire questo in TV, ti censurano, prepara le catene. Il Signore ogni tanto si arrabbia, si perde la pazienza. Questa città?
Poiché questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case.
Capito? Immagina l'anticristo. Più malvagio di lui non c'è. Il Signore farà venire la più malvagia delle nazioni. Ezechiele, qui, VI secolo avanti Cristo, sta parlando della Babilonia che andava lì e ha squartato tutti, tranne gli schiavi, le schiave, eccetera. Così opera Dio. Vogliela dire alle chiese che sono sotto la grazia sempre loro. Loro sempre sotto la grazia. Avanti.
Farò venir meno la superbia dei potenti e i loro santuari saranno profanati.
Quali sono i loro santuari? Le banche.
Ah, wow.
Capito? L'anticristo gliela porterà via.
Le banche.
E poi naturalmente anche spiritualmente, anche queste chiese addormentate.
Mm. 25. Viene la rovina. Essi cercheranno la pace, ma non la troveranno. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme.
Cioè praticamente viene l'anticristo, viene la tribolazione, ragazzi. Sventura dopo sventura, allarme dopo allarme. Ma fratello Giuseppe mi sembra un po' allarmista, no, che un po', molto,
sì.
Sta venendo l'anticristo e vogliamo darci una mossa?
No.
Il Titanic sta per scontrarsi contro l'iceberg, vogliamo svegliarci? Sai che la banda continuava a suonare dopo lo scontro con l'iceberg?
Vuoi.
La banda continuava a suonare, non cerchiamo di non seminare il panico, e così sono morte in 1500, andiamo.
26. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme. Chiederanno visioni ai profeti, ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge.
Ma questo qui già lo vedi adesso, che ai sacerdoti e ai profeti nelle chiese gli manca la visione, gli manca il sale nella zucca. Sono diventati tutti denominazionali, sono diventati, cioè settari. A Gesù, alla parola, allo Spirito Santo, alla verità. Avanti.
Ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge, agli anziani il consiglio. Il re sarà in lutto, il principe rivestito di desolazioni. Le mani del popolo del paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo quanto meritano e conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele 7, 23 a 27.
Li tratterò secondo la loro condotta? E dov'è la dottrina che Dio ci ama? Certo che Dio ci ama, ma Dio c'è anche un po' del napoletano, lo sai.
In che senso?
Che a Napoli dico cani sciune fess. Cioè tu ti comporti come una capra e Dio deve amarti. Sì, ti ama, ma dopo il bastone però. Dio amava Israele, ma quanto bastona, quante botte gli ha dato Israele 70 anni in Babilonia, 2000 anni che Israele prende botte da tutti. E non solo Hitler, la Chiesa Cattolica, l'Inquisizione e le persecuzioni, ma tutti. Sono diventati il proverbio del mondo gli ebrei. Il proverbio sono diventati. Perché? Perché loro non hanno bisogno di credere in Gesù. Avanti.
Ti ama. Dio, io dicevo che Dio ti ama, ma ci sono delle conseguenze per il peccato.
Dio ti ama, ma ha cacciato Adamo e Eva fuori dal giardino, ha cacciato il diavolo fuori dal cielo, lo manderà nel lago di fuoco. Cosa vuol dire Dio ci ama? Mia moglie, cara moglie, io adesso cambio una donna al giorno perché tu mi ami. Cara moglie, adesso io sarò un marito egoista, mi imborraccio, mi ubriaco tutti i giorni perché tu mi ami, non mi ami? Vero che mi ami? Dì di sì e passami il bottiglione. Ma queste chiese sono impazzite? Sul serio fanno finta di essere pazze? Sono lì sedute a fa niente decine di anni e Dio li ama. Sì, Dio li ama, ma adesso viene il bastone dell'anticristo, il bastone dell'anticristo. E loro diranno, oh, ho perso la fede. Ma forse non l'hai mai avuta se l'hai persa. Avanti. Hai finito?
Ho letto Ezechiele 7, sì.
Hai letto, sì. Oh, poi vorrei andare un po' anche da Daniele. Guarda, vediamo oggi come i malvagi attuali adorano, confidano nei loro idoli. Quali sono? Armi, potere, denaro, politica, televisioni, media. Confidare nelle armi, potere, nel denaro è una caratteristica che sarà particolarmente dell'anticristo che viene, come vai Daniele 11:38.
Sì. Daniele 11:38. Ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio sconosciuto ai suoi padri. Daniele 11:38.
Quindi l'anticristo quando viene onorerà l'oro, l'argento, le pietre preziose, oggetti di valore, per onorare un Dio sconosciuto ai suoi padri. La mia impressione è che sta parlando del un Dio sconosciuto ai suoi padri, la mia impressione è che sta parlando della forza atomica. Lui investirà un sacco di soldi in armi. Quando Hitler è salito al potere ha investito tutto in armamenti. E, cioè, dalla nazione più disastrata al mondo, va bene, è diventata la nazione più potente. Cioè in un batter d'occhio, alcuni anni, ha armato la Germania che le nazioni più potenti, cominciare con l'Inghilterra e la Francia, non potevano competergli. Infatti hanno sempre perso finché è arrivata l'America a togliere dei guai. In Matteo 5, cos'è che dice Gesù? Qui stiamo parlando della risposta di Dio. Matteo 5, del 5 al 9, qualche stralcio.
Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, da 5 a 9.
Allora, abbiamo parlato di quello che Putin avrebbe dovuto fare e non l'ha fatto, quello che l'America dovrebbe fare e non lo farà mai, la Russia è uguale. Abbiamo parlato di politicamente era meglio che non invadeva, che c'è un discorso cristiano che lui naturalmente... Però abbiamo voluto parlare anche di come lo vede Dio la situazione. Dio dall'alto del cielo guarda l'Ucraina. Com'è che vede la situazione? Beati i mansueti, erigeranno la terra. Beati quelli che sono affamati, assetati di cosa? Di soldi, di territori, di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, non quelli che lanciano bombe. I misericordiosi, perché? Perché a loro misericordia sarà fatta. E questi che vanno in giro a fare guerra fondai, quelli lì avranno tutta l'eternità per pentirsi. Adesso lasciali gioire a costruire armamenti. Beati puri di cuore. Come si fa a vedere Dio? Basta essere puro di cuore. Come fa a essere puro di cuore? Devi amare. Amare senza secondo fine. Adesso faccio questo, così tu dopo mi fai questo. Adesso io ti... perché tu dopo mi fai. E se io ti do, perché dopo tu mi darai. Questo non è cristianesimo, questo è egoistesimo. Va bene, Gesù non era così. Gesù era guarito 10, dove sono i 9? Dava e dava, e con un cuore, perfetto. Sempre dare, non è che il cuore pensa... Adesso, se il cuore comincia a magazzinare, sai come si chiama? Il cuore cambia nome, cosa diventa? Cancro. Quando una cellula nel corpo immagazzina e non dà, sempre diventa un cancro, un tumore. Un tumore che insalsiccia tutto e non dà niente. I multinazionali, le nazioni, i draghiani, le banche, i bruxelliani, gli egoistiani, tutti quelli, prendono e ti danno tasse. Raccolgono le tue tasse e ti danno lockdown. Praticamente tutte queste, quante erano? 800 multinazionali che sono usciti.
600,
guarda, questa è la più grande benedizione che possa essere capitata alla Russia. Sono usciti 600 cancri.
Devono festeggiare.
Dovrebbero, non dico ubriacarsi di vodka, ma almeno lodare il Signore.
Amen.
Sono usciti 600 ratti, tutte quelle saccocce spalle, quei soldi che sono riusciti a turlupinare. Liberazione. Finché viene l'anticristo la Russia potrà respirare. E se adesso non facevo la cretinata andare a invadere l'Ucraina, era abbastanza che c'erano altri mezzi di ottenere lo stesso. Nel nome di Gesù Cristo, va bene. E il Signore dice, beati i mansueti, gli affamati, gli assetati, i misericordiosi, i puri di cuore, quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati i figli di Dio. Angela, prendi la parola.
Abbiamo un bel canto su questo soggetto. Intitolato Tempo di ricominciare, che è un po' la visione di Dio su quello che succede nel mondo, è una bella preghiera che dice: oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza. Non perché quello che è grave è senza importanza, o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così come è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno, nonostante i suoi difetti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Gloria a Dio.
Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro. È una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
Gen Verde, tempo di ricominciare.
Padre nostro, siamo qui nella nostra povertà davanti a te.
cuore sai storie, luci, lacrime e verità. Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace. Padre nostro, tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu. Il ritorno che non c'è, la ferita, il torto che brucia di più. Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango, d'ogni povertà e l'unità.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono della verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il vento, di povertà e l'unità. Vieni dolce Spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi. Dove il cuore sanguina quando grida l'anima dentro di noi, soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di misericordia. Vieni Santo Spirito.